Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Introduzione di Francesco Piccolo.
Una volta Giorgio Manganelli ha detto: la risata di una persona solitaria con un libro in mano è uno dei pochi risultati squisitamente umani che potrebbero commuovere un antropologo extraterrestre. Questa frase Manganelli la diceva a proposito di libri di Jerome K. Jerome. Nel 1889 Jerome era un impiegato delle ferrovie, ma soprattutto il suo desiderio era quello di scrivere. Aveva scritto un libro che si chiamava I pensieri oziosi di un ozioso, che aveva avuto anche un discreto successo. Lui diceva si vendeva come il pane, e faceva l'attore di varietà e scriveva delle commedie. Decise, attraverso quest'ozio, che era in pratica la sua vera soluzione della vita quotidiana, di pensare ad un altro libro, che era una guida turistica nella sostanza. In pratica lui aveva fatto con alcuni amici un giro nel fiume Tamigi, partendo appunto dalla campagna e andando verso Londra, e aveva deciso di scrivere queste memorie per farne una guida turistico-letteraria, per cercare di raccontare a coloro che avrebbero voluto fare questa gita cos'era questo percorso. Il problema è che cominciò a scrivere a puntate, a pubblicare a puntate su una rivista questa serie di riflessioni e appunto l'idea di questa guida, e il direttore della rivista cominciò a pensare che le parti della guida erano noiosissime e le parti digressive invece erano divertenti, anche perché lo spirito umoristico di Jerome era preponderante e a lui piaceva molto, anche perché il ricordo della sua gita era esattamente quello. E quindi il direttore cominciò ad eliminare le parti della guida turistica del Tamigi e a lasciare soltanto i fatti, le digressioni. Tre uomini in barca, per non parlare del cane, nasce così. Verrà pubblicato subito dopo e avrà un successo che non è mai finito, ed è in pratica il racconto della nascita di questa gita, la nascita dell'idea di questa gita, insieme ad altri due amici da parte del narratore. I due amici sono Harris e George, e il cane che li seguirà. Alla gita sul Tamigi si arriverà molto tardi, alla fine del quarto capitolo. Il resto è preparazione attraverso l'ozio. Tre uomini in barca nasce proprio come il chiacchiericcio di alcuni amici, come quelli che possiamo immaginare della provincia italiana davanti ai bar, come quelli che ci hanno raccontato i personaggi accidiosi di Sordi e Gassman nella commedia all'italiana, come se fosse una scommessa questa gita. E questa scommessa fonda un impianto narrativo assolutamente labile, fragile, quello che si chiama il pretesto. La gita sul Tamigi in barca di questi tre uomini insieme al cane sarà il pretesto per fare in modo che Jerome cominci a dire: a proposito di questo volevo raccontare un'altra cosa, mi ricordo che una volta è successo che, e in pratica il filo conduttore è soltanto una specie di colonna vertebrale che si può rompere ad ogni istante, e il resto è digressione, digressione, digressione di una comicità esilarante. Il tutto si fonda in pratica su due concetti: il concetto del viaggio, che è un mito arcaico e che diventa un mito quotidiano quasi banale. In pratica questi tre uomini col cane escono di casa e vanno verso la barca portandosi viveri e altri oggetti per in fondo stare lì nei pressi di casa a viaggiare. Ed è in fondo un libro sull'amicizia, perché è un libro su tre uomini insieme ad un cane che li guarda, che stanno lì a vedere come la loro vita può passare in maniera allegra, divertita e complice, facendo una specie di viaggio, una specie di vacanza che però sia il meno lontane possibile dall'ozio di casa. L'ultima cosa da dire è quello che diceva Jerome di questo libro. Lui diceva che aveva avuto successo perché era stato scritto in un felice stato d'animo. Il felice stato d'animo che sicuramente credo che possa dare la lettura di Piero Baldini.
Eravamo in quattro: George, William Samuel Harris, io e Mom Morency. Fumavamo, seduti nella mia stanza, e parlavamo della nostra pessima situazione. Pessima da un punto di vista medico, voglio dire, ovviamente. Eravamo tutti depressi e la cosa cominciava a renderci nervosi. Harris disse che a volte lo assalivano certi capogiri che quasi non si rendeva più conto di quello che faceva. E George disse che anche lui aveva attacchi di vertigine e che anche lui quasi non si rendeva più conto di quello che faceva. Per quanto riguardava me, invece, era il fegato ad essere in disordine. Sapevo che si trattava del fegato perché avevo letto di recente il foglietto illustrativo di alcune pillole per il fegato, dove erano descritti con dovizia i vari sintomi dai quali ci si rende conto se si ha il fegato in disordine oppure no. Io li presentavo tutti. È una cosa straordinaria, ma non ho mai letto la pubblicità di un prodotto medicinale senza dover giungere alla conclusione di soffrire della particolare malattia di cui vi si tratta nella sua forma più virulenta. La diagnosi sembra sempre corrispondere esattamente alla sensazione che provo io. Ricordo che un giorno andai al British Museum a cercare la cura per qualche leggero malanno che mi aveva appena sfiorato. Febbre da fieno, credo che di questo si trattasse. Presi il libro dallo scaffale e trovai quello che ero venuto a cercare. Ma poi, in un momento di distrazione, girai con noncuranza le pagine e diedi un'occhiata distratta alle malattie in generale. Non ricordo quale fu il primo disturbo in cui mi immersi, un flagello spaventoso e devastante. Ma prima di essere arrivato a metà dei sintomi premonitori, ero più che certo di essermelo beccato. Rimasi seduto per qualche tempo impietrito dall'orrore. Poi, con l'incoscienza dei disperati, voltai ancora una volta pagina. Arrivai alla voce febbre tifoide. Ne lessi i sintomi. Scoprii di averla avuta per mesi senza saperlo. Mi chiesi da cos'altro fossi affetto. Andai alla voce ballo di San Vito. Scoprii, come previsto, di avere anche quello. Cominciai ad interessarmi al mio caso. Decisi di passare al vaglio tutte le voci fino all'ultima e perciò ricominciai in ordine alfabetico. Lessi la descrizione della malaria e seppi di averla in pieno e che la fase acuta sarebbe cominciata entro un paio di settimane. Il morbo di Bright, scoprii con sollievo, l'avevo solo in forma lieve e, per quanto lo riguardava, potevo campare per anni. La peste l'avevo con gravi complicazioni e con la scarlattina sembravo esserci nato. Procedetti coscienziosamente lungo le 26 lettere dell'alfabeto e conclusi che l'unica malattia dalla quale non ero affetto era il ginocchio della lavandaia. Dapprima la cosa mi ferì. In un certo senso sembrava un affronto. Perché non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché questa antipatica eccezione? Dopo qualche tempo, tuttavia, ebbero il sopravvento sentimenti meno avidi. Siccome avevo tutte le altre malattie note alla farmacologia, potevo essere meno egoista e decisi di fare a meno del ginocchio della lavandaia. La gotta, nel suo stadio più maligno a quanto pareva, mi aveva assalito senza che me ne rendessi conto e di zimosi soffrivo fin dall'adolescenza. Dopo la zimosi non c'erano altre malattie e quindi conclusi di non avere nient'altro. Restai seduto a riflettere. Che caso interessante dovevo essere da un punto di vista medico. Che acquisto sarei stato per una classe di medicina. Gli studenti non avrebbero più avuto bisogno di praticare negli ospedali se avessero avuto me a disposizione. Ero un ospedale ambulante. Tutto quello che dovevano fare era girarmi intorno e laurearsi. Poi mi domandai quanto tempo mi restasse da vivere. Cercai di visitarmi da solo. Sentii il polso. All'inizio non riuscivo a sentire alcun polso. Poi all'improvviso sembrò mettersi in moto. Tirai fuori l'orologio dal taschino e lo cronometrai. 147 battiti al minuto. Cercai di auscultare il battito del cuore. Non batteva. In seguito mi convinsi del fatto che anche allora fosse al suo posto e funzionasse. Tuttavia non posso darne diretta testimonianza. Mi palpai su tutta la parte anteriore del corpo, da quella che chiamano la vita fino alla testa, e mi spinsi anche un po' sui lati e un po' sulla parte posteriore, ma non riuscii a sentire né a udire alcunché. Cercai di esaminarmi la lingua, la tirai fuori il più possibile, chiusi un occhio e la studiai con l'altro. Ne vedevo soltanto la punta e non potei che ricavarne la certezza di avere la scarlattina. Era entrato in quella sala di lettura un uomo sano e felice. Ne usciva strisciando un decrepito rottame. Andai dal mio medico. È un vecchio amico che mi tasta il polso e mi guarda la lingua e mi parla del tempo, tutto gratis, quando credo di essere ammalato. Pensai quindi di fargli un grosso favore andando da lui nello stato in cui mi trovavo. Quello che occorre a un medico, mi dissi, è di fare pratica. Lui avrà me. Farà più pratica con me che con 1700 malati normali qualsiasi, affetti da un paio di malattie ciascuno. Perciò ruppi ogni indugio e mi precipitai nel suo studio.
«Dunque, che cosa ti senti?»
mi chiese. E gli dissi: «Non ti farò perdere tempo, mio caro ragazzo, con il resoconto di tutto quello che mi sento. La vita è breve, potresti andartene all'altro mondo prima che io abbia finito. Ma ti dirò che cosa non ho. Non ho il ginocchio della lavandaia. Perché non abbia il ginocchio della lavandaia non so dirtelo, ma rimane il fatto che non ce l'ho. Tutte le altre malattie, invece, sì». A quel punto mi auscultò e guardò in gola. Poi mi afferrò un polso e, quando meno me l'aspettavo, una cosa vigliacca da fare, dico io, mi colpì sul petto e immediatamente dopo mi diede una zuccata. Dopodiché sedette e compilò una ricetta. La ripiegò e me la porse. E io la ficcai in tasca e me ne andai. Andai senza nemmeno aprirla dal più vicino farmacista e l'affidai a lui. Dopo averla letta, il farmacista me la restituì.
Disse che non erano prodotti di sua pertinenza.
Domandai: «Ma lei non è un farmacista?»
«Sono un farmacista.
Se avessi una drogheria e una pensioncina per famiglie, potrei accontentarla. Ma il fatto d'essere soltanto un farmacista me lo impedisce». «Lessi la ricetta?»
Diceva: «Una bistecca da una libra con una pinta di birra ogni 6 ore, una passeggiata di 10 miglia tutte le mattine, un buon sonno tutte le sere dalle 11 in punto e non ti imbottire la testa di cose che non capisci».
Seguì le indicazioni, con il felice risultato, dal mio punto di vista, che la mia vita fu risparmiata e che tiro ancora avanti. Nel caso attuale, per tornare al foglietto illustrativo delle pillole contro il mal di fegato, ne presentavo tutti i sintomi senza possibilità di errore e il principale era una generale avversione nei confronti di qualsiasi tipo di attività. Nessuno può immaginare quanto io soffra a causa di questo problema. Ne sono stato un martire fin dalla prima infanzia. Nell'adolescenza la malattia non mi abbandonava neppure un giorno. Non sapevano a quei tempi che era colpa del fegato. La scienza medica non era avanzata come oggi e in genere mi accusavano di pigrizia.
«Lavativo che non sei altro!» dicevano. «Perché non ti alzi e non cerchi di combinare qualcosa?»
Non sapevano, ovviamente, che ero ammalato. E non mi davano pastiglie, mi davano scapaccioni sulla testa. E per quanto possa sembrare strano, quelle botte spesso mi curavano. Per un po'. Ho ricevuto alcuni colpi in testa che hanno agito sul mio fegato e mi hanno fatto sentire ansioso di rigare dritto e di compiere il mio dovere senza ulteriori perdite di tempo, più efficacemente di quanto faccia oggi un'intera scatola di pillole. Sapete com'è? Succede spesso che quei semplici rimedi antichi si rivelino più efficaci degli ultimi ritrovati della farmacopea.
Restammo lì, seduti per un'ora a descriverci null'altro le rispettive malattie. Feci a George e a William Harris la descrizione di come mi sentivo al risveglio e William Harris ci raccontò come si sentiva al momento di coricarsi. E George, in piedi sul tappeto davanti al focolare, ci diede una divertente ed efficace rappresentazione di come si sentiva durante la notte. George ha la fissazione di essere ammalato, ma in realtà non ha mai niente di serio, capite? A questo punto la signora Poppets bussò alla porta per sapere se eravamo pronti per la cena. Ci sorridemmo l'un l'altro con tristezza, dicendo che forse sarebbe stato meglio mandar giù un boccone. Harris osservò che spesso una cosetta nello stomaco rallenta il decorso della malattia, e la signora Poppets tornò con il vassoio. Noi ci avvicinammo al tavolo e mangiucchiammo qualche bistecca con cipolle e una torta di rabarbaro. Dovevo essere molto debole, perché ricordo che dopo la prima mezz'ora circa persi interesse nel cibo, una cosa insolita per me, e rifiutai il formaggio. Compiuto quel dovere, riempimmo nuovamente i bicchieri, accendemmo le pipe e riprendemmo la conversazione sul nostro stato di salute. Nessuno di noi sapeva con certezza che cosa non andasse, ma l'opinione generale era che di qualsiasi cosa si trattasse fosse provocata dal troppo lavoro. «Ciò di cui abbiamo bisogno è il riposo», disse Harris. «Riposo e cambiamento d'aria», precisò George. «L'esorbitante sforzo mentale compiuto ha prodotto una depressione generale di tutto l'organismo. Il cambiamento d'aria e la non necessità di pensare ristabiliranno l'equilibrio. George ha un cugino che si fa ancora mantenere dai suoi con la scusa di studiare medicina, e da lui ha appreso un certo modo di esprimersi da medico di famiglia». Mi dichiarai d'accordo con George e suggerii di cercare un luogo appartato e remoto, via dalla pazza folla, dove trascorrere una settimana di sogno e di sole lungo i vicoli sonnacchiosi, in qualche cantuccio nascosto dalle fate e lontano dal frastuono del mondo, qualche nido d'aquila appollaiato chissà dove, sui dirupi del tempo, un luogo dove il fragore delle onde impetuose del XIX secolo giunga debole e distante. Harris dichiarò che in un posto come quello saremmo diventati nevrastenici. Disse che sapeva di che genere di posto stavo parlando. Uno di quei buchi dove tutti vanno a dormire alle 8 e non si riesce a trovare una copia dell'arbitro sportivo, né con le buone né con le cattive. E per comprare un po' di tabacco si devono fare 10 miglia. «No, no», disse Harris. «Se vogliamo riposo e cambiamento d'aria, non c'è niente di meglio di un viaggio in mare». Mi opposi con forza all'idea di un viaggio in mare. Un viaggio in mare funziona se si hanno 2 mesi a disposizione, ma per una settimana rischia di diventare addirittura pericoloso. Parti di lunedì, con l'idea fissa di divertirti. Saluti con disinvoltura i ragazzi sul pontile, ti accendi la pipa più grossa che hai e cammini sul ponte con aria tracotante, neanche fossi il capitano Cook, Sir Francis Drake e Cristoforo Colombo tutti in uno. Martedì vorresti non essere mai partito. Mercoledì, giovedì e venerdì vorresti essere morto. Sabato sei in grado di sorseggiare qualche cucchiaiata di brodo ristretto e di sederti sul ponte e di rispondere con un sorriso languido ed esangue alle persone di buon cuore che ti domandano «come va?». Domenica ricomincia a camminare, a ingurgitare cibi solidi, e lunedì mattina, mentre con la valigia e l'ombrello in piedi davanti al parapetto aspetti di scendere a terra, incomincia a piacerti davvero. Ricordo che una volta mio cognato fece un breve viaggio in mare per motivi di salute. Acquistò un biglietto di andata e ritorno da Londra a Liverpool, e quando arrivò a Liverpool la sua unica preoccupazione fu di riuscire a trovare qualcuno che gli comprasse il biglietto di ritorno. Venne offerto in tutta la città con una riduzione incredibile, mi dicono, e alla fine fu venduto al prezzo di 18 pence a un giovanotto dall'aria biliosa, al quale il medico aveva appena consigliato di recarsi al mare e fare del moto. Mare esclamò affettuosamente mio cognato, ficcandogli in mano il biglietto. Ne vedrete abbastanza per tutta la vita, e in quanto al moto, poi avrete più moto seduto su quella nave che non facendo i salti mortali sulla terraferma. Quanto a mio cognato, lui tornò in treno. Disse che le ferrovie del nord-ovest erano più che salutari. Un altro tizio di mia conoscenza partì per una crociera di una settimana lungo la costa, e prima della partenza il cameriere gli chiese se preferisse pagare i pasti di volta in volta oppure fare un abbonamento a prezzo ridotto. Il cameriere raccomandava quest'ultima soluzione perché molto più economica. Disse che tutti i pasti della settimana sarebbero costati 2,50 sterline. Prima colazione a base di pesce, seguita da carne ai ferri. Il pranzo, servito all'1, consisteva di 4 portate. La cena era alle 6. Minestra, pesce, piatto di mezzo, arrosto, pollo, insalata, dolce, formaggio e frutta. E alle 10 uno spuntino. Il mio amico scelse la formula del tutto compreso al prezzo di 2,50 sterline. È una buona forchetta e pagò subito. Il pranzo venne servito appena al largo di Sheerness. Lui non era così affamato come avrebbe dovuto e si accontentò di un boccone di manzo bollito e di qualche fragola con la panna. Riflette molto durante il pomeriggio. In alcuni momenti gli sembrava di non aver mangiato altro che manzo bollito da una settimana e in altri di essersi nutrito per anni di fragole con la panna. Nemmeno il manzo e le fragole sembravano felici, anzi erano in preda a una certa agitazione. Alle 6 vennero ad annunciargli che la cena era servita. L'annuncio non risvegliò in lui alcun entusiasmo, ma convinto che una parte di quelle 2,50 sterline andasse consumata, scese sotto coperta, aggrappandosi dove capitava. Un piacevole aroma di cipolle e prosciutto caldo, misto a quelli di pesce fritto e verdure, lo accolse alla fine della scaletta. Avvicinandosi con un sorriso untuoso, il cameriere domandò: «Che cosa desidera, signore?»
«Uscire subito di qui»,
fu la fievole risposta. E in gran fretta lo alzarono di peso e, dopo averlo appoggiato sotto vento al parapetto, ve lo lasciarono. Nei successivi 4 giorni il mio amico condusse vita semplice e morigerata, nutrendosi di qualche galletta del capitano, sottile, le gallette erano sottili, non il capitano, e acqua minerale. Ma verso sabato si sentì meglio e osò avvicinarsi a una tazza di tè leggero e una fetta di pane tostato. E lunedì già gozzovigliava con del brodo di pollo. Sbarcò martedì. E mentre la nave si allontanava dal pontile sputacchiando fumo, la guardò con rimpianto. «Eccola che se ne va», disse. «Se ne va con il valore di 2,50 sterline di cibo che mi appartiene e che non ho consumato». Dichiarò che se gli avessero concesso un altro giorno sarebbe potuto andare in pari. Dunque io mi opposi al viaggio in mare. Non pensavo a me, spiegai. Non sono mai stato delicato, ma avevo paura per George. George disse che lui se la sarebbe cavata e che gli sarebbe anche piaciuto, ma che consigliava a me e a Harris di non pensare nemmeno ad andare per mare, perché era sicuro che ci saremmo sentiti male. Harris dichiarò che per quanto lo riguardava gli era sempre sembrato un mistero il fatto che la gente soffrisse il mal di mare. Disse che pensava lo facessero apposta, per affettazione, e che spesso aveva desiderato provarlo, senza però mai riuscirci. Poi ci raccontò di quando aveva attraversato la Manica con un mare così grosso che i passeggeri dovettero essere legati alle cuccette, mentre lui e il capitano erano gli unici esseri umani a bordo a non avere il mal di mare. A volte erano lui e il secondo a resistere, ma comunque quasi sempre lui e un ufficiale. Quando non si trattava di lui e di un altro uomo, era lui solo. In quanto a me, ho scoperto un modo eccellente per prevenire il mal di mare, che consiste nel restare in equilibrio. Si sta nel mezzo del ponte e quando la nave rolla e beccheggia si muove il corpo di qua e di là, in modo da tenerlo sempre dritto. Quando la prua si alza, ci si piega in avanti, fin quasi a toccare il ponte con il naso, e quando è la prua a salire ci si inclina all'indietro. Funziona benissimo per un'ora o due, però restare in equilibrio per una settimana è impossibile.
Andiamo sul Tamigi, propose George.
Disse che avremmo avuto l'aria fresca, l'esercizio e la quiete. Il continuo cambiamento di scenario avrebbe occupato le nostre menti, compreso ciò che restava di quella di Harris, e il duro lavoro ci avrebbe procurato un buon appetito e garantito un buon sonno. Harris dichiarò che George non doveva fare qualcosa che lo inducesse a dormire più di quanto già non dormisse, perché avrebbe potuto essere pericoloso. Disse che non capiva bene in che modo George avrebbe potuto dormire più di quanto dormisse già, visto che in estate come in inverno le giornate erano di 24 ore. Tuttavia riteneva che se malgrado tutto ciò George fosse riuscito a dormire ancora più del solito, tanto valeva che morisse e risparmiasse le spese dell'alloggio. Harris concluse dicendo che comunque il fiume gli calzava a pennello. Non so che cosa voglia dire esattamente questa espressione, comunque calza a pennello a tutti, il che le rende proprio onore. Calzava a pennello anche a me, e quindi Harris e io dichiarammo che George aveva avuto una buona idea, e lo dichiarammo con un tono che sembrava in qualche modo sottintendere come tanta ragionevolezza da parte sua ci sorprendesse, non poco. L'unico a non essere ben impressionato fu Montmorency. Il fiume non gli è mai interessato. Povero Montmorency.
È tutto perfetto per voi altri, dice. A voi piace, ma a me no. Non c'è niente da fare per me sul fiume. Il panorama non mi interessa e non fumo. Se vedo un topo, voi non vi fermate. E se mi addormento, cominciate ad armeggiare con la barca e mi scaraventate fuori bordo. Se volete la mia opinione, tutta questa storia mi sembra una grossa stupidaggine.
Eravamo 3-1 comunque, e la mozione fu approvata.
Tirammo fuori le carte geografiche e incominciammo a discutere dei piani. Stabilimmo la partenza per il sabato successivo dalla stazione di Kingston. Harris ed io saremmo partiti al mattino per andare a prendere la barca e portarla a Chersey. E George, che poteva lasciare la City solo nel pomeriggio, George va a dormire in una banca dalle 10 alle 4 tutti i giorni, eccetto il sabato, quando lo svegliano per buttarlo fuori alle 2, ci avrebbe raggiunti lì.
Dovevamo dormire all'aperto o nelle locande?
George ed io eravamo per il campeggio. Era così libero e selvaggio, così patriarcale